costituzioni organizzative. Perché?
Perché pongono l'accento su aspetti meramente strutturali dello Stato di cui la Costituzione poi è l'oggetto e l'elemento regolatore. Abbiamo fatto precedentemente un excursus sugli aspetti identitari, politici e culturali. In questo caso invece la Costituzione si apre con un aspetto quasi notarile, quasi cioè solamente organizzativo. Ci sono dei motivi che spiegheremo di volta in volta nella lettura di questi articoli.
E cominciamo subito dal primo, che è quello della Palestina, vedo bene?
Sì.
Il popolo palestinese è la fonte di qualsiasi autorità che sarà esercitata nel periodo di transizione attraverso l'azione del potere legislativo, esecutivo e giudiziario nei modi previsti in questa legge fondamentale.
Qualcuno potrebbe obiettare qualcosa su questo articolo, Maglio?
Ma non potrebbero obiettare nulla, e infatti è stato questo il motivo. Cioè è abbastanza sterile, è quasi anestetizzata questa cosa qui, questo documento del 1996.
Non esiste una vera e propria...
No, diciamo che è un progetto, una specie di brogliaccio. Non c'era ancora né la forza né la volontà, questo accadrà poi di fare un progetto di Costituzione, quindi prendere proprio in mano la questione nel 2003. A marzo, 25 marzo del 2003, si decide di fare questo, dietro pressione degli Stati Uniti, perché le autorità palestinesi volevano fare una costituzione mettendoci addirittura dentro i principi della Shaira, che sarebbe Sharia, che sarebbe la vendetta islamica. Ve lascio immaginare che poteva succedere. Per cui dietro questa roadmap, cioè questo percorso per costruire una pace in Medio Oriente, era meglio far vedere che la Costituzione era democratica e con separazione dei poteri, perché lì i meccanismi erano tribali, perché lì ci sono quelli del Libano, i Maroniti, e poi ci sono quell'altro, e poi i fratelli musulmani, e poi altre cose. Cioè, non è così semplice, anche lì le tribù sono un elemento deflagrante. Allora creare una Costituzione che prevedesse separazione dei poteri e la creazione della figura del primo ministro poteva diventare un meccanismo di convergenza, anche di dichiarazione di intenti comuni con le potenze circostanti, prima tra le quali Israele. Quindi hanno, diciamo, decolorato l'aspetto della Sharia, della vendetta islamica, e hanno parlato più che altro, non potendo parlare di altro, hanno focalizzato sugli aspetti organizzativi. Faremo questo, potere giudiziario, eccetera, eccetera. Diciamo abbastanza anestetizzata com'è. Ma c'è un motivo, ecco, chiaramente.
Far di necessità virtù.
Eh sì.
Proseguiamo con la Costituzione del Camerun.
A partire dall'entrata in vigore della presente legge, la Repubblica Unita del Camerun prende la denominazione di Repubblica del Camerun. La Repubblica del Camerun è uno Stato unitario decentralizzato, è una, indivisibile, laica, democratica e sociale. Riconosce e protegge i valori tradizionali conformi ai principi democratici, ai diritti dell'uomo e alla legge. Garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.
Eh sì, è anche costruito bene, devo dire, è anche equilibrato. Dietro c'è proprio una tecnica giuridica non indifferente. Ci sono i soliti inglesi, i francesi, con la vecchia tradizione settecentesca del diritto, perché non dimentichiamo che il Camerun è bilingue, anche se la maggioranza è francese. Ma nel 1960, quando c'è l'indipendenza dalla Francia, c'era il timore che ci fossero meccanismi di vendetta sulla minoranza inglese. Per cui costruire una Costituzione che dicesse in maniera molto chiara tutti siamo uguali, tutto va bene, è uno Stato unitario, sebbene decentralizzato, così non si faceva delitto di lesa maestà a nessuna minoranza, è stato un bel esercizio di equilibrio politico che può costituire un buon esempio. Certo. Diciamo che il Camerun è un paese anche economicamente, rispetto allo standard africano, è un paese avanzato, è abbastanza ricco, quindi anche evolutivamente più avanti anche a livello di gestione della vita sociale. e quindi riuscire a creare un immediato equilibrio tra le due lingue, un po' quello che è il problema anche del Canada, no? Dei paesi dove ci sono due lingue è così, nel Belgio, nel Canada.
Perché non sono due lingue, ma sono due culture.
Esatto, sono due culture, hai detto bene.
E procediamo vedendo la Francia, torniamo in Europa e leggiamo l'articolo 1 della Costituzione francese.
La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Garantisce l'uguaglianza di fronte alla legge per tutti i cittadini, senza distinzione di origine, razza o religione. Rispetta qualsiasi credo, la sua struttura è decentralizzata. La legge favorisce la parità di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, come pure alle responsabilità professionali e sociali.
Molto evoluto questo articolo 1 della Francia.
Diciamo di sì, anche perché la Costituzione francese contiene poi, nelle appendici, anche le dichiarazioni del 1789, cioè la dichiarazione della Rivoluzione francese, come articolo, come parte integrante del documento del 58. Che è poi stato quello promosso dal generale De Gaulle quando venne dalla guerra delle forze d'Algeria, quindi ha trovato una Francia distrutta e sotto sopra si costituisce come nume tutelare, come punto di riferimento, come fu Konrad Adenauer in Germania, come De Gasperi da noi, come Churchill in Inghilterra, una figura che catalizzasse un pochino tutto l'aspetto sulla persona, quindi ovviamente anche con certi pericoli, perché quando si fa poi si diventa culto della personalità e quant'altro. Diciamo che c'era la finesse politique, cioè la sottigliezza politica di De Gaulle di non cedere a questo meccanismo, a questa tentazione. Quindi la Costituzione ha subito 24 revisioni dal 60 al 2008 per come?
Non sono poi tante considerando quelle dell'India.
Vabbè, ma l'India l'ho detto è un primato, ma 24 non è uno scherzo.
È uno scherzo.
Ricordiamoci che la Francia ha avuto 5, tra virgolette, repubbliche, cioè 5 forme di repubblica, quindi ogni volta rimaneggiare tutto l'assetto costituzionale non era così semplice, ma ci sono riusciti con il loro pragmatismo, il loro spirito di disciplina.
Saliamo a nord della Francia e troviamo l'Islanda.
L'Islanda è una repubblica con un governo parlamentare.
Semplice e pulita, governo parlamentare. Come mai questa è qui nelle organizzative?
Perché punta l'accento sull'aspetto organizzative, non sui diritti, sui doveri, sull'uguaglianza e quant'altro, perché evidentemente per loro sono dati acquisiti. Di solito si parla di qualcosa che forse non è ancora chiaro o che è considerato importantissimo, no? Questa è un po'
come se stato più a nord fosse tutto molto più
sono all'estremo nord. L'Islanda è il paese dei ghiacci, proprio dall'altra parte del mondo, una lingua diversa, un modo proprio di vedere le cose. La Costituzione prende va in vigore nel 1944, ma in effetti esisteva una forma di Costituzione già dal 1874, non è poco. Diciamo che dice che è una repubblica con un governo parlamentare, ma perché lo dice? Perché storicamente era una dipendenza del Regno di Danimarca.
Mm-hmm.
Quindi questo, diciamo, distacco sempre pacifico, perché più si va a nord e più le operazioni sono pacifiche. Diciamo che è stato come sancire siamo autonomi e adesso siamo una repubblica e non più una monarchia, perché ovviamente la Danimarca è una monarchia, per quanto edulcorata, per quanto costituzionale, comunque è una monarchia. Dire è una repubblica con un governo parlamentare significava dire adesso siamo un'altra cosa dalla Danimarca.
E vediamo, proseguiamo il nostro giro prima di fare un break musicale con l'Albania.
L'Albania è una repubblica parlamentare. La Repubblica di Albania è uno Stato unitario e indivisibile. Il potere amministrativo è fondato su un sistema elettorale libero, imparziale, generale e periodico.
Periodico mi ricorda un po' la tavola degli elementi in chimica. Com'è questa cosa?
Beh, periodico voleva dire che Ora lo capirete perché c'è la storia dietro a questo paese, detto il paese delle aquile. C'è una storia di estrema instabilità. Tutta la corsa del secolo che è passato, nel 1903 viene fatta una monarchia. Poi nel 1920 c'è la Repubblica. Poi ritorna monarchia nel 28, per diventare poi una dittatura fino al 90, la dittatura di Enveroccia. Quindi non è uno scherzo, prima Repubblica, poi monarchia, poi Repubblica, poi un'altra volta. Insomma, questo fatto di andare e andare, fare, non fare, disfare, ha creato una situazione di tale instabilità che dire che la Costituzione è fondata su un sistema che continuerà ad esserci e in maniera periodica costituiva probabilmente con questo passato un elemento di sicurezza, mentre per altri è un dato acquisito che ci sia un sistema elettorale che ha delle date di accadimento, probabilmente non era così evidente, oppure c'era un profondo bisogno di dirlo, come dire che uno Stato unitario è indivisibile perché al proprio interno, come abbiamo visto nelle bruttissime guerre dei Balcani recenti, ci sono varie etnie. Quindi la Costituzione dell'Albania, ultima versione, è quella del 98 e che definisce ovviamente, come dicevamo, l'Albania una repubblica parlamentare e quindi è diventata a pieno diritto un sistema politico moderno, con una curiosità che è monocamerale, con 140 deputati, forse qualcuno potrebbe imparare da questo.